Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty su Radio Capital, 12 e 11 minuti, buongiorno.
Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the world.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben trovati. Anche oggi ci sono io, Camilla Fraschini, fino alle 13 con Gianni Faluomo, Patrizio Mattei in parte tecnica. Sottotitolo per questa puntata di oggi di Capital in the World: Doris ce la sta per fare, sta per tornare, ci siamo quasi, sta molto meglio. Però insomma ha preso un sacco di antibiotici, un sacco di medicine, quindi non si regge proprio tanto in piedi. Quindi un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi, ti aspettiamo qui quanto prima, probabilmente anche domani, vedremo. Allora, oggi vi proponiamo un viaggione, uno di quelli mitici che tutti abbiamo nel nostro immaginario, ma che forse non abbiamo mai fatto. Allora, oggi avremo la possibilità di percorrere, col pensiero, chiaro, la Transiberiana. Se non siete mai saliti a bordo di questo treno, da qui alle 13 saprete tutto quello che c'è da sapere, perché è un viaggio di cui magari abbiamo letto su una rivista, in un libro, sui giornali, ne abbiamo anche sentito dagli amici, però forse abbiamo delle immagini anche un po' confuse. Io, ad esempio, se chiudo gli occhi e penso alla Transiberiana, vedo del gelo, del freddo, della neve, persone affollate e sento odore di cibo, ma probabilmente mi sbaglio, nel senso che è qualcosa che sta nel mio immaginario. Quindi oggi vedremo anche qual è la verità e scopriremo se le cose stanno davvero così. Avremo anche informazioni tecniche, quindi se volete organizzare questo viaggio saprete tutto, dal prezzo alla durata, consigli davvero di tutti i tipi. Poi se tra voi c'è invece qualche viaggiatore che ha percorso la Transiberiana, noi siamo qui. 3886 70 80 90, oppure una mail a diretta@capital.it.
Capital in the world.
Take on me, gli haha su Radio Capital, ancora tutti ben trovati. Allora iniziamo questo nostro viaggio di oggi, la Transiberiana. Abbiamo al telefono Mauro Buffa, giornalista e viaggiatore. Buongiorno Mauro.
Buongiorno.
Ciao. Allora, facci entrare nel mondo della Transiberiana, magari raccontaci anche un po' la storia della Transiberiana.
Ma la Transiberiana è la ferrovia più lunga del mondo, è lunga 9.288 km e va da Mosca a Vladivostok. E la costruzione è iniziata nel 1891 e poi a vari stadi di avanzamento è terminata nel 1916. E come dicevo, è la ferrovia più lunga del mondo e per attraversarla tutta si passa attraverso 7 fusi orari e la percorrenza è di 7 giorni, una settimana, 7 giorni e 7 notti per arrivare da Mosca fino al mare del Giappone.
Perché è così importante questa ferrovia? Qual è il suo valore, oltre a portare delle persone da un punto a un altro, qual è il suo valore simbolico anche?
Innanzitutto è una cosa molto particolare perché è la ferrovia più lunga del mondo e poi è una specie di spina dorsale di tutta la Russia, perché attraversa tutta la Siberia e ha anche un valore, diciamo, simbolico, perché sulla Transiberiana si sono costruiti dei miti, si attraversa la Siberia, che è un territorio che altrimenti via terra non si potrebbe attraversare perché è un'immensa distesa di foreste. E poi, non so, ad esempio potrei citare Solzhenitsyn, che quando rientrò dal suo lunghissimo esilio in patria, in Russia, dopo il crollo del comunismo, volle tornare non a Mosca in treno, ma volle tornare da Vladivostok, lui veniva dagli Stati Uniti, da San Francisco, volle attraversare il paese sulla Transiberiana per vedere l'intero paese.
Tu quando hai fatto questo viaggio?
Io ho fatto questo viaggio due volte, una volta nel 2008 e un'altra volta nel 2010, però in questo secondo caso nella sua variante che è la transmongolica, cioè diciamo che fino a metà il percorso è lo stesso. Nel caso della transmongolica a metà si devia verso sud, si attraversa la Mongolia, una parte della Cina e si arriva a Pechino.
Come mai hai deciso di fare questo viaggio? Cosa ti ha spinto?
Boh, tante motivazioni. Diciamo che io sono sempre stato affascinato dalla Transiberiana fin da ragazzo, diciamo che all'età di 10 anni lessi il libro famoso di Jules Verne e Michele Strogoff, che raccontava di un viaggio in Siberia verso la metà dell'Ottocento. Allora non c'era ancora la ferrovia, però Strogoff attraversò le stesse zone della Russia dove poi furono posati i binari. All'epoca si faceva con delle Tarentas o Telega, che erano una specie di slitte trainate dai cavalli.
Pazzesco. Senti, citavi Jules Verne, però la ritroviamo anche al cinema, o mi sbaglio?
Sì, diciamo che opere così di fiction non ce ne sono molte sulla Transiberiana, però c'è un film abbastanza recente, che è del 2008, un film americano di Brad Anderson, che si intitola Transiberian, recentemente è stato anche rieditato, doppiato in lingua italiana. Ecco, diciamo, è un thriller, è abbastanza appassionante, però ha la particolarità che è stato girato veramente sulla Transiberiana, per cui se qualcuno vuole vedere come sono i vagoni, come sono i binari, come sono le stazioni, come si vive a bordo del treno, perché come dicevo prima ci si sta una settimana, ecco, certo, vedendo questo film ci si fa un'idea. E poi però vorrei sottolineare che le cose, diciamo, pericolose che accadono in questo film nel vero viaggio non esistono, o perlomeno a me non è successo niente del genere.
Ok, sì, quella, la parte è fiction e le location sono reali, quindi è un thriller sul treno che attraversa la Transiberiana, bello.
Sì, si chiama Transiberian, sì, è un bel film, sì.
Wow, senti, un'ultima cosa, perché dovremmo fare questo viaggio?
Questo viaggio vale la pena di essere fatto perché si va a conoscere un mondo che è la Siberia, che è totalmente al di fuori di ogni rotta turistica. È un mondo sconosciuto che però vale la pena di essere visitato perché è bello dal punto di vista naturalistico, ma poi ci si ferma, come ho fatto io, nelle città che ci sono lungo il percorso, che sono città molto interessanti, molto vive, sono città da visitare, da conoscere.
Perfetto.
Naturalmente tutto questo se si ha un po' di spirito di adattamento.
Certamente, questo, insomma, sì, lo spirito di adattamento ci vuole, no, per qualunque viaggiatore. Ricordiamo, Mauro, anche il tuo libro sulla Transiberiana, 7 fusi orari, 9200 chilometri sul treno leggendario da Mosca al Mar del Giappone, Ediciclo Editore. Qui troviamo probabilmente tutto quello che ci hai raccontato e molto di più, immagino.
Certamente, sì. La mia non è fiction, non è una guida, ma è la cronaca di un viaggiatore. Io racconto quello che ho visto e quello che ho vissuto.
Bello, dal tuo punto di vista, quindi dai tuoi occhi.
Certo, certo.
Grazie mille, Mauro Buffa. Buona giornata.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Capital in the World. Il mondo gira su Radio Capital.
Lenny Kravitz con December, uno dei nostri classic today su Radio Capital. Continuiamo questo bellissimo viaggio attraverso la Transiberiana. Abbiamo al telefono Fabio Bertino. Buongiorno, Fabio.
Buongiorno, ciao Camilla, ciao a tutti.
Ben trovato, Fabio. Allora, tu hai fatto questo viaggio. Raccontaci com'è andata.
Ma guarda, dei tanti viaggi che abbiamo fatto, lo ricordo sicuramente come uno dei viaggi più belli e assolutamente indimenticabili, che fino al, quando uno arriva alla fine vorrebbe soltanto poterci anche tornare indietro col treno, anziché soltanto aver fatto un'andata, talmente affascinante e incredibile.
Senti, come mai tu hai deciso di fare questo viaggio? Eravate in due, credo, no?
Eravamo in due, sì. Mm. Intanto, vabbè, abbiamo una nostra passione particolare per la Russia e la mia compagna parla bene russo, quindi questo ci ha molto agevolato. Ma poi c'è naturalmente il fascino mitico e incredibile della Transiberiana, insomma.
Che persona avete incontrato? Chi c'è su questo treno? Avete fatto degli incontri particolari?
Sì, guarda, secondo me, al di là di tutto il resto che, per cui vale la pena fare il viaggio, che sono le città che si vedono, la storia, le bellezze naturali, gli incontri sul treno sono proprio il motivo fondamentale per farlo, perché sale veramente il mondo su quei treni.
Quindi avete fatto degli incontri, avete fatto amicizie,
certo,
visto che poi la tua ragazza parla russo, immagino.
Lei parla russo, quindi questo giustamente ti aiuta, ma in realtà loro sono delle persone che incontri sono talmente gentili, disponibili, aperte, che anche senza parlare russo non si ha nessun minimo problema. E veramente nei giorni e giorni di viaggio, nelle migliaia di chilometri, si crea addirittura una specie di comunità su quei vagoni, talmente il tempo che si passa insieme.
Una grande famiglia.
Grande famiglia.
Voi da dove a dove siete andati?
Noi siamo partiti da Mosca e con varie tappe intermedie siamo arrivati fino a Vladivostok.
Ok, in queste tappe cosa avete visto? C'è qualcosa in particolare che consiglieresti?
Molto, beh, certamente imperdibile il lago Baikal, che è una delle grandi meraviglie del mondo, naturali, e per il quale loro hanno veramente una sorta di culto, lo chiamano il mare sacro. Ci sono le comunità dei Buriati, che sono la popolazione che vive intorno, che sono o buddisti o sciamanici, quindi hanno proprio un culto vero, nel senso religioso, per questo lago, che è uno spettacolo incredibile. E poi si incontrano le mille città della Transiberiana, da Kazan a Khabarovsk, a Yekaterinburg. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta su dove fermarsi, ecco.
Immagino. Senti, per voi quanto è durato? Cos'hai fatto, una settimana?
Ma in realtà noi abbiamo fatto varie tappe, quindi alla fine ci abbiamo impiegato 3 settimane. Volendo si fa tutta tutte insieme dura circa una settimana.
Ci puoi raccontare, non so, un aneddoto, qualcosa che è capitato, anche una cosa magari divertente? Perché mi immagino una situazione anche un po' al limite dell'ironico a volte, però magari mi sbaglio, non lo so.
Certo, per esempio, guarda, ci sono una cosa che non posso dimenticarmi, ci sono gli addetti ai vagoni, questi pravadnik, che sono proprio un po' i gestori del vagone, sono sempre in coppia, noi avevamo marito e moglie, e loro hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio sul treno, per cui tutti i passeggeri alle fermate dove ci sono le donne che sui binari vendono, le babushke famose che vendono dei prodotti, siamo scesi, abbiamo comprato da mangiare e da bere, è stata una specie di festa del vagone proprio, quindi
carino.
Molto particolare.
Molto molto carino, sì, in effetti sono poi quei ricordi che ti porti dietro, no? Perché
certo.
È vero, come dici tu, passi giornate intere assieme alle altre persone che non conosci all'inizio, ma che poi finisce che conosci, in più addirittura due che festeggiano insomma l'anniversario, quindi molto.
Guarda,
carino.
Su questo ti dico che per la Transiberiana secondo me c'è tantissimo da vedere fuori, ma alla fine i ricordi più belli e le esperienze migliori le hai dentro il treno.
Io ti voglio ancora sfruttare, fra pochissimo,
certo.
Magari ci racconti un po' i dettagli tecnici, no? Più concreti, quindi come organizzare, vediamo per chi volesse davvero fare questo viaggio, ci darai un po' di consigli fra pochissimo, ok?
Volentieri.
Ciao Fabio.
Grazie, ciao, a dopo.
Radio Capital. Radio Capital. Capital in the world.
The Police con Walking on the Moon su Radio Capital, siamo sempre al telefono con Fabio Bertino. Ciao Fabio.
Ciao.
Allora, un po' di consigli tecnici per chi volesse organizzare questo viaggio. Prima cosa che ti chiedo, che sono curiosa io, quanto costa?
Ma allora, è difficile quantificarlo perché in realtà si pensa spesso alla Transiberiana come a un treno, ma in realtà sono molti treni diversi, per cui se uno fa una tappa, si ferma magari in un giorno in un posto, poi cambia proprio treno, quindi i costi sono molto differenziati. Si parla di, su tutto il tragitto, quindi da Mosca a Vladivostok, di qualche centinaio di euro, che può essere però anche poche centinaia di euro a seconda appunto dei treni che si decide di prendere.
Ok, quanto tempo prima bisogna prenotare? Perché...
Ecco, questa è una cosa molto importante secondo me, perché proprio per il fatto che bisogna avere i biglietti prima, quindi per le varie tappe bisogna già avere le varie combinazioni, è meglio secondo me organizzarsi, io direi anche un 3-4 mesi prima, cominciare a organizzare 3-4 mesi prima è meglio.
Per tempo quindi, insomma, pensarci ben
certo.
Prima. E voi in che periodo siete andati dell'anno?
Noi siamo andati a settembre, che se posso dire e consigliare è un periodo meraviglioso perché si attraversano tutte le foreste della taiga che hanno dei colori in quel periodo favolosi.
E senti, invece la questione del visto, raccontaci un po' come funziona perché appunto si attraversano diverse regioni, quindi...
Certo, in realtà comunque si è sempre in Russia, per cui è sufficiente il visto russo ordinario. Senza problemi, non ci sono controlli particolari se non all'arrivo alla partenza, per cui anche alle fermate intermedie non c'è nessun problema col semplice visto russo per turismo.
E invece sui vagoni com'è la situazione? Raccontaci, perché io immagino una situazione un po' di affollamento. Allora, come sono questi vagoni? Che classi ci sono? Come si dorme?
Allora, ci sono tre classi che sono, chiamiamole la prima, la seconda e la terza. La prima sono cabine da due persone, da due cuccette, la seconda identica, le stesse dimensioni, ma da quattro persone, da quattro cuccette. In Russia non c'è distinzione tra, per esempio, non distinguono uno scompartimento per maschio, uno scompartimento per femmine, per cui se si viaggia con altre persone ci può essere tutto.
Okay.
La terza, che è la Plascarni, è un po', diciamo, difficile perché è un vagone aperto, tutto pieno di cuccette, quindi insomma lì la situazione è effettivamente un po' pesante.
Mm, no. Costerà molto molto meno.
Molto meno, molto meno, decisamente.
E invece per il cibo cosa succede? Ogni tappa si scende?
Certo, per il cibo ci sono sempre le babushke che vendono alle fermate cibo cucinato sul momento molto buono, ma ci sono anche i fantastici vagoni ristoranti delle Ferrovie Rosse, per cui veramente c'è l'imbarazzo della scelta, ecco.
Okay,
e quindi... non a prezzi particolarmente cari.
Ok, quindi è una situazione insomma comunque buona, dai, io mi avevo un immaginario un po' diverso, quindi sono più tranquilla.
Molto, decisamente molto, molto piacevole, ma è anche semplice, diciamo, da gestire quando sei a bordo, ecco.
Ok, l'ultima domanda, se fa freddo sopra questo treno?
No, tutt'altro, in realtà i treni delle Ferrovie Russe tutti sono molto riscaldati, quindi una cosa tipica dei russi che sono abituati a utilizzarli è salire sul treno magari col giaccone perché è una stagione un po' fredda e subito cambiarsi, mettere una maglietta con le maniche corte, ciabatte e pantaloni della tuta, perché appunto sopra è molto caldo.
Ok, quindi non serve bere vodka per tenersi belli caldi.
No, loro ogni tanto lo fanno, ma in maniera sempre molto, molto gentile e discreta.
Ok, ma sì, lo fanno perché gli piace, ecco, non perché si devono tenere caldi. Ottimo, Fabio, grazie mille di averci raccontato
questo
viaggio.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie mille. Ciao a tutti.